Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Venga il tuo regno. Siamo già arrivati a questa parola, questo secondo desiderio. Venga il regno. Quando è che viene il regno? Il regno arriva quando arriva il re. Senza re non si parla di regno, non c'è regno. Allora venga il regno, potremmo anche tradurlo, venga il re. Naturalmente il regno non è solo il re. Se viene il regno vuol dire che viene il re in mezzo a gente disposta, desiderosa, contenta di ubbidirgli, di stare con lui. Venga il tuo regno. Se il re fosse un uomo, sarebbe un uomo, cioè sarebbe, per quanto poco, immerso nel suo egoismo e quindi nel suo peccato, e perciò si farebbe autore di molte tragedie, come stiamo vedendo in tutti i regni del mondo. Infatti, la storia dei regni umani, che cos'è? Voi prendete in mano un libro di storia, almeno io mi ricordo, non so adesso perché è un pezzo che non ne prendo in mano, ma quando andavo a scuola era un elenco di guerre, di battaglie, di disastri. Basterebbe anche solo ripassare un pochino la storia d'Italia e la storia di alcune o di molte guerre. E anche i regni moderni, anche se possiamo dire mascherati da altri nomi come repubblica o democrazia o vate la pesca, più o meno sono la continuazione dei regni antichi. Continuano le sofferenze. Noi ricordiamo, leggendo la Sacra Scrittura, che Dio non avrebbe voluto concedere un re al suo popolo. Non avrebbe. Il popolo chiedeva il re a chi? Al profeta. E il profeta era Samuele. E Samuele ha nicchiato parecchio prima di dir di sì, non voleva, finché ha interrogato Dio e Dio l'ha detto: ma non puoi far altro, ormai accontentali pure, diamoglielo, questo re, impareranno a proprie spese. Lo potete leggere nella pagina del primo libro di Samuele, al capitolo 8. Ed ecco prima Saul, re, poi Davide, re, e poi Salomone, e poi tutti gli altri. Ognuno aveva qualcosa di bello, ma poi erano comunque peccatori e quindi creatori anch'essi di sofferenze per i loro sudditi, per le persone a cui avrebbero dovuto donare soltanto benessere e ordine. Così già dopo le prime esperienze, la gente, il popolo, ha cominciato a desiderare un re migliore. Ogni volta che arrivava un re nuovo, dopo qualche tempo, un re migliore. Uguale come noi adesso. Viene un governo nuovo, magari tutti contenti o tanti, però dopo qualche settimana se ne desidera uno migliore. E magari arriva un altro e dopo qualche settimana o qualche mese non si vede l'ora che ne arrivi un altro migliore. Così sempre. Naturalmente quel re migliore che sogniamo, che desideriamo, è sempre un uomo. Quindi, per quanta fantasia possiamo avere, è sempre un uomo. E quindi sempre limitato. Anche il popolo di Israele va avanti e continua a sognare un re, però lo sogna come un uomo. Si ricordano il bello del regno di Davide, non ricordano più il brutto del suo regno, e desiderano un regno come quello di Davide, forse anche migliore ancora, però. Finalmente profeti e salmi aiutano il popolo a sognare come re Dio stesso. Il Signore regna, esulti la terra. È Lui, è a Lui che vogliamo servire, non a un uomo. Gli uomini però continuano a volere un re. Finalmente Dio li esaudisce del tutto quando dona Gesù, il re del regno di Dio. Il regno viene quando arriva Gesù. E Gesù mette questo desiderio nella preghiera: venga il tuo regno. È una preghiera che Dio certamente ascolta, anzi il Padre. È una preghiera dei figli di Dio che il Padre ascolta e anche esaudisce ogni giorno. Però ogni giorno cresce il desiderio e allora noi continuiamo a dire, anche se ogni giorno questa preghiera viene esaudita dal Padre, però noi continuiamo a trovare sempre nuovi ambienti, nuovi orizzonti, nuovi ambiti, nuovi luoghi dove il regno non è ancora arrivato, o non è ancora arrivato del tutto. Venga il tuo regno per coinvolgere e cambiare spazi nuovi che sono rimasti ancora sottomessi al regno o ai regni di questo mondo. E questi spazi nuovi che devono ancora essere toccati dal re del regno di Dio, li troviamo purtroppo anche dentro di noi. Il regno che Dio promette e con il quale vuole esaudire la nostra preghiera non è un regno esteriore a noi, esterno all'uomo, ma ci coinvolge pienamente. Allora noi lo sappiamo il perché vogliamo sostituire i regni umani col regno di Dio. Perché facciamo il confronto. Che differenza c'è tra i regni dove il re è un uomo e il regno dove il re è il figlio di Dio? I regni umani Gesù stesso li ha descritti molto bene ai suoi discepoli quando i due figli di Zebedeo gli hanno manifestato il loro sogno di diventare uno primo ministro e l'altro ministro dell'interno, di sedersi a destra e a sinistra sul trono. E in quell'occasione anche gli altri 10 si sono rivelati per niente migliore di loro. Allora Gesù ha parlato dei regni umani, che sono regni che opprimono gli uomini. Tra voi non sarà così, diceva Gesù. Quindi il regno del re mandato da Dio non deve essere così, c'è una differenza. Ci deve essere una differenza. Ancora Gesù ci fa comprendere che c'è una differenza tra i regni umani e il regno di Dio, senza parole. In quelle due occasioni, quando la prima occasione, quando è stato lui stesso tentato, sollecitato a diventare re di tutti i regni del mondo. Da chi veniva la proposta? Veniva dal tentatore, il quale voleva che Gesù pensasse così: dato che io sono figlio di Dio, chi c'è meglio di me che può fare il re dei regni del mondo? Questo pensiero Gesù non lo ha portato avanti, non lo ha accettato. È un pensiero che non è stata l'ultima volta che è arrivato a qualcuno. Se voi leggete le storie, la storia di Maometto, per esempio, era uno che si era fatto predicatore di Dio e predicava cose belle di Dio, la sua misericordia, la sua bontà, tante cose belle predicava. Fino al giorno in cui sono arrivati da Medina a dirgli: Maometto, abbiamo sentito parlare di te, che sei così bravo, che predichi cose belle. Non vorresti venire da noi a farci il capo? E Maometto, che non era Gesù, si è sentito: finalmente che mi riconoscono, ed è partito con loro e ha cominciato a fare il capo. E non ha più continuato a predicare come prima, ma ha cominciato a prendere in mano la spada. Ed è cominciata una storia di guerre e di violenze, come quelle dei regni umani. Gesù lì ha rifiutato, gli ha detto: vattene, Satana. L'ha chiamato per nome, senza peli sulla lingua, e vuol dire, Satana vuol dire avversario. Cioè, tu, facendomi questa proposta, ti manifesti mio nemico. Non vuoi il mio bene. Mi proponi di usare violenza. In un'altra occasione Gesù, lì è stato più veloce ancora, ha saputo che stavano venendo a prenderlo per farlo re. Perché? Perché avevano mangiato in tanti il pane gratuitamente, era anche buono, si vede. Soprattutto era gratuito. E allora hanno pensato: se questo qui ci fa il re, è proprio quello che ci vuole. ci dà da mangiare. Avendo saputo che stavano per venire per farlo, lei cosa fa Gesù? Prima di tutto caccia via i suoi discepoli, li fa imbarcare e andate dall'altra parte, che non stiano lì a far sogni di ministri o di funzionari di qualche tipo. E lui fugge sul monte. Cosicché quelli che sono venuti a cercarlo per farlo e non lo hanno trovato. Quindi Gesù è un po' restio, anzi del tutto restio, ad essere un re alla maniera dei regni umani. Conosceva il brano del profeta Samuele, sapeva che era vero quello che Samuele aveva detto. E allora lui rifiuta questa possibilità. Lui è mandato da Dio, Padre, per essere re dei fratelli. Quindi il regno di Dio Padre non ha funzionari per raccogliere tasse. Il regno di Dio Padre non ha combattenti per fare guerre, perché il regno di Dio Padre ha solo fratelli.
Allora perché nell'Antico Testamento il re di Israele fa fare guerra al suo popolo?
Perché eravamo nell'Antico Testamento, perché eravamo ancora in quella disobbedienza, che non avevano accettato le proposte di Dio, o volevano far di testa loro. Adesso stiamo parlando del regno di Dio, quello che viene quando arriva il vero re, che è Gesù. Voi siete tutti fratelli. C'è un piccolo episodio nel Vangelo secondo Giovanni, significativo a questo proposito, quando c'è un funzionario del re che viene da Gesù. Viene da Gesù a Cana, dove Gesù si trovava, viene come funzionario del re e gli chiede di andare a guarire suo figlio. E è chiamato funzionario. Ma nel momento in cui Gesù gli rivolge la parola, nel momento in cui lui l'ha incontrato, ecco che non vi è più chiamato funzionario, ma uomo. Quest'uomo ubbidisce alla parola di Gesù e ritorna a casa. Comincia a credere che suo figlio guarisce, cioè che la parola di Gesù è parola di Dio ed è vera e realizza quel che dice. Comincia a credere e quando arrivano, gli vengono incontro da casa per dirgli tuo figlio vive, allora lui crede in Gesù. E allora non è più né funzionario né uomo, allora viene chiamato padre. In quel brano lì trovate questo crescendo, funzionario, uomo, padre. È l'incontro con Gesù, è della fede in Gesù che fa sì che quell'uomo, come si può dire, comincia ad essere non solo uomo a sentirsi grande, ma uno con responsabilità verso gli altri, proprio come un padre. C'è anche un intervento di Gesù ancora a questo proposito nell'orto degli ulivi, quando dice con decisione a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Ricordate? rimetti la spada nel fodero, perché non mi difendi in questo modo, non è questo il modo di difendermi. La violenza non mi difende, neanche se tu sei convinto di difendermi. Chi è che Dio manda come re agli uomini? Abbiamo già detto, è Gesù. È Lui il re mandato dal Padre. Il Padre manda uno di cui possa fidarsi. E di chi è che si può fidare Dio? Beh, possiamo immaginarcelo facilmente anche dalla nostra esperienza. Di chi è che possiamo fidarci noi? Noi ci fidiamo. Una mamma che ha 7 figli si fida di quel figlio che le ubbidisce. Quelli che le disubbidiscono, di quelli non può fidarsi. Un papà, di quale dei suoi figli si fida? Speriamo di tutti. Ma se, allora vuol dire che tutti sono ubbidienti. Gesù è il figlio ubbidiente. Ubbidiente è il titolo più costante di Gesù. Figlio ubbidiente, tanto che le due parole si sovrappongono. Il regno è vicino. Venendo, Gesù parlava così. Il regno è vicino. Cosa vuol dire vicino? Leggendolo nel testo originale, il greco, si dovrebbe tradurre: il regno sta arrivando. In quel senso è vicino. Non vuol dire c'è ancora una giornata, è come dire, è a portata di mano, adesso tocca a te fare il passo, il regno è arrivato perché il re è qui, adesso tocca a te fare il passo di dire al re: io sono tuo, ti ubbidisco. Più avanti Gesù dirà ai discepoli: il regno è in mezzo a voi. È in mezzo a voi. Lui era in mezzo a loro. Il regno è in mezzo a voi. Perché tra di loro c'era qualcuno, forse tutti, che al re ubbidivano. Come le pecore al pastore abbiamo visto. Il regno è vicino. Gesù sapeva di essere non di meritare, ma che a lui doveva essere attribuito questo titolo di re. Il Padre l'ha mandato per questo. E lo sapeva, difatti, quando è arrivato a Gerusalemme e si accingeva a fare l'ingresso solenne, ha fatto in modo che tutto venga preparato come per l'ingresso di un re. E siccome era a piedi, ma il re, quando veniva intronizzato, doveva salire su un puledro e essere portato così in mezzo nel posto dove c'era il seggio per l'intronizzazione. E il puledro doveva essere nuovo, su cui nessuno è mai salito. Al re si danno ha diritto ad avere le cose nuove. E allora Gesù, quando è lì vicino al Monte degli Ulivi, manda 2 discepoli: andate, li troverete, prendetelo, dite che glielo riporterete, prendete un puledro, un asinello. È un puledro, sì, ma di un animale dei servi, quindi non fa paura, come uno che arrivasse a cavallo. Poi, quando viene incoronato con la corona, non la rifiuta. È una corona regale, anche se è di spine. Ma è una corona regale, tanto che i soldati si inginocchiano davanti per dirgli salve, re dei Giudei. E poi anche Pilato fa scrivere quel legno sopra la testa del condannato, sopra la testa di Gesù. Ed è una scritta regale. Gli uomini capivano a stento, non potevano capire, non capivano nemmeno i discepoli. Perché potessero capire qualcosa, Gesù ha dovuto lavar loro i piedi, ma hanno capito e non hanno capito. Com'è il re, così dovranno imparare ed essere anche i sudditi, che non sono sudditi, ma fratelli. Vediamo alcuni particolari del regno. Il re è legislatore, fa le leggi. Quali sono le leggi che Gesù ha dato, che Gesù dà, che continuerà a dare? Sono riassunte dalle beatitudini, che potrebbero essere il riassunto del codice di diritto civile e penale, le beatitudini. Sono i titoli, l'indice delle leggi che ha dato il re. E non sono leggi da imparare a memoria, ma invece da imparare a vivere. Il re e il regno ha un esercito, di solito. Com'è l'esercito di questo re, di Gesù? È senza sandali, è senza vettovaglie. Li manda con la bisaccia vuota. Anzi, senza bisaccia, senza armi, le mani sono occupate soltanto da un bastone, secondo il Vangelo di Marco. Gli altri evangelisti non gli lasciano nemmeno quello. Che bastone è? Non è un bastone arma, ma richiama il bastone di Mosè. Ve lo ricordate il bastone di Mosè? Quello che Mosè doveva gettare davanti al faraone, che ha dovuto alzarlo sul Mar Rosso per aprirlo e poi per chiuderlo. Il bastone che ha adoperato per toccare la roccia quando il popolo e il bestiame avevano sete. È il bastone che ha dovuto tenere alzato, con le mani alzate, sul monte durante la battaglia contro i giganti, contro gli amaleciti. Un bastone che era quindi un richiamo a far conto soltanto della fede, della fiducia nella promessa di Dio. E la tattica dell'esercito qual è? Quando Gesù li manda i suoi, li manda in ordine, come un esercito è ordinato, a due a due. E li manda per amare i malati, curarsi di loro, amare gli uomini fragili, curarsi di loro scacciando i demoni. Questa è la tattica. dove lo si vede il regno che è vicino? Non qui, non là, dice Gesù. Non qui, non andate là, neanche se vi chiamano. Non è così il regno, è in mezzo a voi. In mezzo a voi, non dice siete voi. Quindi non siamo noi il regno, non è la Chiesa il regno, ma è in mezzo a noi. Noi siamo importanti per il regno, perché se noi non ci fossimo, non c'è, perché è in mezzo a noi. Perciò siamo importanti, sì, ma con tutta l'umiltà di chi dice non sono io, non è merito mio, ma è ad opera anche me, ad opera anche la Chiesa, il Re. È in mezzo a noi fin dove e fin tanto che Gesù rimane in mezzo a noi per davvero. Non perché lo sogniamo, ma quando davvero li ubbidiamo, quando davvero siamo aggrappati a Lui, quando davvero ubbidiamo la Sua parola, allora possiamo vedere il Suo regno. Quindi possiamo dire è nel mio paese, nella mia parrocchia, nella mia comunità, nella mia famiglia, nel mio cuore. Ma non è il mio cuore, non è la mia famiglia, non è la mia comunità, non è la mia parrocchia, ma è dentro. Quando l'obbedienza a Gesù è attuale e vera, ecco, allora il regno potrebbe essere, questa parola potrebbe diventare il sinonimo di Spirito Santo, che è sempre dove Gesù viene ubbidito, accolto, amato. Quali sono i confini del regno? Non sono fuori di me, sono dentro di me, casomai, i confini del regno. Dentro il mio cuore, dentro la mia volontà, dentro i miei affetti possono esserci i confini del regno. E proprio sono i nostri affetti qualche volta che sconfinano, vanno oltre i confini del regno. E anche le nostre volontà. I confini del regno sono dentro le nostre decisioni, sia quelle personali che quelle comunitarie. Fin qui sì, è del regno, ma da qui in avanti quello che decido forse è fuori già. E per questo noi capiamo che davvero questo regno non è di questo mondo, come ha dovuto dire Gesù a Pilato, per metterlo tranquillo, perché Pilato pensava di aver davanti un concorrente, un nemico. E Gesù gli ha detto, sta tranquillo Pilato, il mio regno non è di questo mondo, non faccio concorrenza a te, non è di qua giù. E perciò non è nemmeno individuabile con i criteri di questo mondo. Bisogna avere altri criteri per conoscerlo, individuarlo. Venga il tuo regno. Da quanto tempo è che noi esprimiamo questo desiderio? Da 2000 anni. E continuiamo tutti i giorni. Come mai? Non si è ancora realizzato? Dio non ci ha ascoltati? Il Padre non ci ascolta? Non è proprio così. Questo desiderio, questa preghiera viene esaudita ogni giorno. però il regno deve essere sempre desiderato. Se io smetto di desiderarlo per un po', smetto di esserci dentro. Proprio come lo Spirito Santo, che è come il vento. Se il vento smette per un momento di venire, di entrare, immaginatevi che ci sia la finestra aperta, che fuori ci sia il vento viene dentro. Ma se io chiudo la finestra, il vento non entra più, non c'è qui il vento che è entrato prima, non c'è più il vento. Così è il regno. Se uno smette di amare Gesù e di desiderare la sua regalità, di desiderare di essergli obbediente, smette di esserci il regno. Il regno non è di questo mondo, è una realtà, diremmo, spirituale. Cosa vuol dire spirituale? Per dirla con parole moderne si potrebbe dire così, non dice tutto ma in parte, relazionale, perché anche lo Spirito Santo è l'amore tra il Padre e il Figlio, è relazione. Così il regno è una realtà che si sviluppa, che sussiste nella relazione. Per questo Gesù, quando mandava i discepoli a due, perché erano in relazione tra di loro. E quindi si vedeva qualcosa dell'amore del Padre nella loro relazione. Quindi è sempre in divenire, perché appunto è una realtà che sussiste quando tra di noi, come si può dire, entra Gesù, naturalmente con il suo amore, e trasforma quindi le nostre relazioni in relazioni di amore. Il desiderio del regno deve continuamente, non so come si potrebbe dire, colorare, riscaldare il nostro pregare, la nostra relazione con Dio. Quando vogliamo entrare in relazione con Dio, prima cosa desideriamo che sia Lui il più grande, che sia Lui il protagonista anche della nostra vita. Per questo, diceva Gesù, cercate il regno di Dio, cercatelo. Quindi deve essere sempre nel desiderio. Cercare è un'azione continuata, che non è mai raggiunta, quindi esige perseveranza. Perciò diremo oggi, ma diremo anche domani, senza preoccupazione di essere delusi, venga il tuo regno. Un pochino si realizza già mentre lo diciamo, ma poi si realizzerà un po' di più man mano che continuiamo a pregare e man mano che ci inseriamo nei desideri del Padre e nella vita di Gesù. Chi fa parte del regno? Piccolo gregge. A voi è dato il regno, piccolo gregge. Piccolo gregge. Il piccolo gregge lo riceve in consegna. Il regno quindi si manifesta, si realizza nel piccolo gregge. È sempre piccolo. Perché? Perché in una moltitudine di gente che ubbidisce realmente a Gesù sono sempre pochi. In una parrocchia fervorosissima che ubbidisce a Gesù sono sempre pochi. In un gruppo che prega tutto il giorno, che ama tutto il giorno, che ubbidisce realmente a Gesù, sono un... E nessuno può dire sei tu e lui. Devo essere anch'io. Però non so mai fino a che punto. Come si manifesta questo regno? Egli stesso non lo sa, dice la parabola. Lo dice a proposito del seme che cresce, ma Gesù diceva, così è il regno. Nemmeno chi lo predica, chi lo diffonde, non sa come cresce. Egli stesso non lo sa. Oppure è come il granello di senape. È così piccolo? Oh, come mai dopo qualche settimana lo trovi così grande? O qualche mese lo trovi grande? Tanto che gli uccelli del cielo volano per godere della sua ombra? Questo mi ha fatto un po' pensare. Come mai gli uccelli del cielo arrivano e godono dell'ombra? E beh, troppo poco, penso io, godere dell'ombra. Poteva dire, mangiano dei suoi frutti, ma i frutti dell'albero di senape non sono mangiabili, perché cadono a terra e nessuno più li vede, sono così piccoli. Quindi gli uccelli del cielo che si posano sui rami non vengono per mangiare, solo per godersi l'ombra. Chi sono gli uccelli del cielo? Leggendo l'Antico Testamento comprendiamo, gli uccelli del cielo sono i popoli di tutta la terra. I popoli, quindi i pagani, quelli che non conoscono Dio, quelli che sono al di fuori del popolo di Dio. Gli uccelli vanno e vengono, questi popoli arrivano e partono, godono un po' della presenza di questo albero. Cioè, gli uccelli godono la presenza di questo albero. Gli uccelli non diventano foglie, non diventano rami dell'alberello di senape. Solo godono della sua ombra. Il regno quindi è servizio per tutto il mondo. Qualcuno ne gode per un po', poi smette di goderne, qualcun altro ne gode per un po', poi smette di goderne, è a beneficio di tutto il mondo. E non perché il mondo diventi regno di Dio, perché il mondo trovi un po' di sollievo nelle sue sofferenze. E il sollievo lo trova dall'ombra che fanno i suoi rami, dall'ombra. E l'ombra cos'è? Non è frutto dell'albero. L'albero non può dire io faccio ombra, no, è il sole che fa ombra. È grazie al sole che c'è l'ombra dei rami dell'albero. Quindi il regno deve essere sempre umile. Chi fa parte del regno, guai se perde l'esercizio dell'umiltà. Perché l'umiltà è un po' come la pazienza. Sapete cosa diceva? Ma potrei dirlo anch'io. Io la pazienza ce n'ho finché basta, ma non la adopero mai. Così anche l'umiltà, io ne ho più di voi, ma dopo la adopero, non la adopero mai. Allora, importante non è avere l'umiltà o avere la pazienza, ma adoperarla. Allora, chi fa parte del regno, fa parte. Chi È uno di quelli di cui Gesù può dire sono in me, il regno è in mezzo a voi, deve essere molto umile, perché non è lui, è Gesù il sole, è di lui che godono tutti. Il piccolo gregge non ha paura di essere piccolo, non teme, anzi sa di essere utile proprio per la sua piccolezza, non so, per il suo nascondimento, proprio come il sale e come il lievito di cui ancora Gesù ha parlato, che il sale e il lievito sono utilissimi, ma quando sono nascosti. Chi vede il sale messo nella minestra? Chi vede il lievito mentre lievita la pasta? Così il piccolo gregge non teme d'essere piccolo e non teme d'essere nascosto. Così deve essere anche quell'ambiente che pensa di poter essere genitore del regno di Dio. Così deve essere la Chiesa. Quella piccola parte di Chiesa che vive realmente in Gesù e che tiene Gesù in mezzo, o al di sopra di tutto, che si lascia illuminare e guidare da Lui, si lascia proteggere da Lui, come i discepoli quando erano nella barca, si lasciano formare da Lui che ha detto io ho scelto voi, si lasciano istruire da Lui che ha detto beati, poveri in spirito, che si lasciano servire da Lui che lava i piedi, nessuno aggiunge, ma dobbiamo aggiungere, lava i piedi sporchi dei discepoli, che non pensino di aver avuto i piedi già profumati quando Gesù li lavava, aveva proprio bisogno. Quindi, ecco, questa umiltà dobbiamo avere, riconoscere di aver bisogno davvero che Gesù ci lavi i piedi, che si lasciano salvare da Lui di quella salvezza che si è realizzata sul Calvario. Quindi, la Chiesa non deve vantarsi dei numeri, delle percentuali, delle statistiche, neanche delle manifestazioni, delle processioni, dei cortei, perché è quella nascosta in mezzo a noi, nascosta nel nostro cuore, quella che è il regno di Dio e che serve quindi al mondo. Ancora, il regno appartiene a chi è come loro, dice Gesù. Se voi leggete i Vangeli, quante volte Gesù parla del regno? Tutte le parabole, quasi tutte, sono imbastite su questo concetto. Il regno di Dio è come? Si può raffigurare così le parabole. E poi, oltre alle parabole, a chi è come loro, cioè come i bambini. Erano i bambini che c'erano lì. E nel regno è quasi impossibile, comunque difficilissimo, solo per miracolo è possibile entrarvi per i ricchi, per la cruna di un ago, chi è che ci passa? Cammello? A chi è come loro? Quindi bisogna diventare come i bambini. Comunque Gesù dice, non preoccupatevi, io preparo per voi un regno, lasciate fare a me, quindi fidatevi di me, affidatevi a me, e allora farete parte del regno, vi entrerete, perché non è da conquistare, non è nemmeno da costruire il regno, non illudetevi, non sarete voi a farlo, ma è solo da ereditare. È da ereditare. Erediterà il regno dei cieli, dice altre volte Gesù. E quindi se è da ereditare, vuol dire che ce lo dà gratis. Viviamo le beatitudini, ce lo dà gratis. Non ci vanteremo per nulla. Quindi, terminando, il regno è vicino. Sta sempre arrivando. Perciò noi lo incontriamo col desiderio: venga il tuo regno. Quindi questo venga il tuo regno lo diciamo con gioia, sempre. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.